Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei è il claim, il payoff di questo programma da sempre. In questa puntata vi raccontiamo una storia che sembra fatta su misura, quella di una signora che colleziona liste della spesa, le recupera dai foglietti abbandonati nei carrelli del supermercato. E poi dai retailer che nelle loro campagne di comunicazione ci dicono compriamo troppo, abbiamo comprato troppe cose, ai negozi con pochissimi prodotti esposti contro la sbornia da super offerta. C'è una nuova morigeratezza nel mondo dei consumi, una sorta di silenziamento dei desideri, ne parliamo nel focus sui trend.
Vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh?
E chi è questo charcutier?
Il pizzicagnolo, il salumiere.
Il casaduglio. E parvagliaro.
Il bottegaio.
Oh.
Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 kg di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco.
Lascia qua. Tu con questa fame digerisci pure le corde di contrabbasso.
Va bene, lasciamo andare. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. A proposito, il sugo come lo facciamo? Che dici? Con la salsiccia? Ti fai dare 1 kg di salsiccia. Oh, e poi rimaniamo così asciutti asciutti, solamente spaghetti e salsicce. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Allora 10 uova, tu le vuoi, le mangi?
Me le dai, me le mangio.
Assicurati che siano fresche, Tu le agiti, se sono fresche te le pigli, se no desisti. Le uova vanno fatte con la mozzarella, ti fai dare 0,5 kg di mozzarella di Aversa, freschissima.
Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci.
Consumo è identitario, quello che compriamo racconta quello che siamo da sempre e oggi più che mai, soprattutto nel largo consumo. Quante cose delle persone si possono capire dalla lista della spesa? Per Daphne Vitale moltissime, tanto che ha deciso di collezionarle. Ecco il suo racconto.
È iniziata per caso, nel senso che ho trovato la prima lista in un carrello abbandonata, era cartocciata, l'ho aperta per curiosità, ho visto appunto che era una lista della spesa e ho pensato subito di farne una collezione perché mi si è aperto un mondo, quindi una realtà, una verità direi. Per cui piano piano ho iniziato a collezionarle, prima per gioco e poi sempre con più curiosità, fino a che sono arrivata appunto a averne un numero abbastanza consistente.
Quindi cosa fai? Vai proprio a caccia dei foglietti abbandonati nei carrelli?
Diciamo che ormai è diventata proprio una mania, quindi appena arrivo al supermercato la prima cosa che faccio è dare un occhio ai carrelli perché magari appunto c'è qualche biglietto abbandonato. Non se ne trovano tantissimi, proprio perché ormai quasi più nessuno scrive la lista a mano, però ogni tanto capita, è una sorpresa, è un regalo per me.
Io sono una di quelle che la scrive ancora su carta e poi la cartoccia e la lascia rigorosamente nel cestino, quindi insomma potresti trovare una mia lista prima o poi. Ho letto che una volta ne hai trovata addirittura una in un carrello sotto la pioggia, sei arrivata a casa e l'hai asciugato col phon.
Sì, io sono un po' pazza, sì l'ho portata a casa tutta bagnata, l'ho asciugata col phon perché proprio ci tenevo ad averla, poi per carità non era particolare, però era comunque un pezzo della mia collezione, quindi sì l'ho portata a casa.
Tu hai usato la parola verità, che cosa emerge dalla lettura di queste liste?
Allora, innanzitutto quando dico che le liste della spesa non mentono, è proprio vero, nel senso che uno nella lista della spesa scrive quello di cui ha bisogno e lì si capisce se sei povero, se sei ricco, se sei solo, se ti piace cucinare, se odi fare la spesa, se hai fretta. Le liste della spesa parlano per noi, sono uno spaccato di vita reale che si contrappone a quello che poi i social ci trasmettono, che è appunto sempre poco reale direi, cioè noi sui social tendiamo a mettere tutto il bello, tutto l'aspetto ecco più luccicante delle nostre vite e poi insomma invece nella lista della spesa si vede che ci sono realtà anche ben diverse, c'è anche povertà, c'è anche solitudine, dicono tanto.
Solitudine perché quali sono i segnali che trovi?
Ma senz'altro, intanto fanno un po' tenerezza alle scritture che sono senz'altro scritture di persone anziane, e poi quando scrivono appunto prosciutto piccolo, mozzarella piccola, quindi tutte cose a monoporzioni, poi alimenti anche abbastanza basici, niente di sofisticato, di elaborato, e questo denota anche magari una situazione economica anche un pochino complicata, quindi ecco soprattutto questo. Io amo cucinare e certe volte mi stupisco perché dico ma tanto ce l'ho, ma cioè non comprano mai niente di interessante, quindi proprio prodotti molto semplici, pochi, niente di esageratamente sofisticato. Ecco, ho notato che c'è molto whisky, si vede che è una zona di bevitori.
Quindi insomma è proprio uno spaccato sociologico, immagino tu ti metta a fantasticare sui proprietari di queste liste e della società invece della contemporaneità dell'epoca che stiamo vivendo, che cosa emerge da queste liste?
Allora, innanzitutto appunto questo forte contrasto tra quello che forse ci si immagina sia le vite delle persone invece quello che poi è in realtà. Poi ripeto, essendo un paese piccolo, quindi probabilmente un supermercato frequentato da persone con un livello economico medio, diciamo, oppure anche da molti anziani, si evince che la situazione economica non è delle migliori, senza dubbio, e si cerca di risparmiare e di comprare proprio le cose essenziali, senza strafare, fino a poi arrivare appunto al mio, che è quello, è proprio il mio classico, che mi sono pentita perché avrei voluto incorniciarlo da solo, dove c'è scritto un panettone qualsiasi, e questo proprio fa capire anche magari la fretta di una persona che deve correre e che non ha voglia tanto di pensare magari a quello che deve fare a casa o magari preparare una cena, e quindi scrive un panettone qualsiasi tanto per così.
E questa è quella che ricordi più di altre, quella che ti è rimasta più impressa?
Mi piace tantissimo, penso che non lo so, mi farò un tatuaggio, proprio un panettone qualsiasi dice tantissime cose, si può fantasticare tantissimo sulla vita di questa donna che ha scritto un panettone qualsiasi. E poi ce ne sono altre, per esempio senza punteggiature, per cui sono divertenti perché alla fine si legge vino per gatti, che è una cosa buffa, oppure naturalmente gli errori ortografici, parole straniere che nessuno sa come si scrivono, quindi whisky scritto esattamente come si pronuncia, brioche scritto nei modi più impensabili, oppure doppie in abbondanza, quindi ecco la grammatica e l'ortografia lasciano molto a desiderare.
Ci sono anche liste artistiche magari decorate oppure letterarie con dei commenti particolari sui prodotti?
Allora, purtroppo ne ho trovata solo una di lista dove c'erano anche tutti dei disegnini di un bambino con le prime lettere, la E, A, la B, quindi un bambino che stava, bambino che stava iniziando a scrivere, ed è l'unica un po' carina che ho trovato. Le altre veramente tutte abbastanza semplici, un po' tristi, nel senso che non sono per niente decorate. E io che scrivo invece la lista della spesa e aggiungo anche tutti i disegnini, sono ancora alla ricerca proprio di una lista un po' più creativa, un po' più artistica, ma capisco che forse la gente non ha tempo, tutti sono sempre di corsa.
Beh, allora dai nostri microfoni lanciamo la sfida, Daphne, per riuscire a stupirti e entrare a pieno titolo nella tua meravigliosa collezione. Grazie a Daphne Vitale per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
C'è una sazietà tutta nuova nel mondo dei consumi, una sazietà da cibo, da vestiti, da prodotti esposti, da social network persino. Questo è il tema del focus sui trend subito dopo la pausa. Restate con noi.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Essere e avere. La saturazione porta la moda a buttare alle ortiche quello che fino a poco tempo fa adorava. Christian Dior. Focus sui trend.
Da sempre desiderio e aspirazione sono i motori del mondo dei consumi, ma nell'era della consapevolezza sui danni ambientali, sociali, economici che la cultura dell'eccesso ha prodotto, si fanno strada nuovi imperativi basati sulla rinuncia, sul controllo, una sorta di silenziamento dei desideri, dal cibo allo shopping, passando per i social e i contenuti media in genere, controllo esibito come nuovo status, un fenomeno emergente che racconta nuove istanze nel mondo dei consumi e che i brand più all'avanguardia stanno già cavalcando dal punto di vista della comunicazione, se non anche dell'offerta di prodotto. Lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Elena Marinoni di Next Atlas. Ciao Elena, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
Elena, innanzitutto ho riassunto bene? Illustriamo la tendenza, le parole chiave, che cosa state monitorando sulla vostra piattaforma?
Sì, hai inquadrato molto bene nella tua introduzione. Stiamo parlando di un trend che in qualche modo ha a che vedere con il fatto che nella nostra epoca, ahimè, anche un po' caratterizzata per esempio dall'abuso di farmaci antisazietà, concetti come l'autoindulgenza, la gratificazione sensoriale del sé, la cultura del piacere, ecco, diciamo così, in generale tutti questi concetti hanno via via perso un po' terreno e il concetto di sazietà non è più sinonimo in senso positivo di appagamento e di conseguenza sempre più consumatori, come spiegavi, tendono a voler evitare gli eccessi come forma di quasi di aspirazionalità per essere più autocentrati e ci sono in effetti tutta una serie di parole chiave che stanno crescendo in popolarità e che fanno da corollario a questo trend che prevede ovviamente una mentalità molto selettiva, no? Quindi abbiamo espressioni quali le bandiere di tutti i colori, le bandiere rosse, quelle beige, quelle verdi. Abbiamo concetti come la soppressione dell'appetito, appetito in senso lato, il rispetto dei confini, dell'area di comfort, il disintossicarsi dalle botte, dalle scariche di dopamina, il concetto di de-influencing o anche proprio l'idea di mantenere il controllo e di rifuggire dai comportamenti impulsivi. Questo trend a livello di target di riferimento risuona particolarmente tra i più giovani, quindi parliamo di generazione Z, di millennials, e come impatto a livello dei vari settori produttivi vediamo in pole position, diciamo, tutto il mondo food and beverage, come è lecito aspettarsi, ma anche il retail e il mondo media, intrattenimento e social network.
Di fatto una nuova morigeratezza, mi verrebbe da dire, Elena. Primo caso una campagna di comunicazione, siamo nel mondo moda, raccontaci.
Sì, il primo caso ci dice di questo insight che è legato alla fatica da iperofferta, no? Quando l'abbondanza è, invece di essere qualcosa di positivo, viene percepito come qualcosa di eccessivo, no? E crea una sensazione di sbornia, ecco. E Vinted, la nota piattaforma di second hand o come si suol dire anche capi pre-loved, ha lanciato una campagna molto intelligente che si chiama Too Many e vuole per l'appunto far riflettere su questa vertigine da iperofferta applicata al mondo dell'abbigliamento ed è anche una critica, se vogliamo, a tutto il mondo del fast fashion. Ha come come protagoniste delle persone che sono letteralmente sopraffatte dai propri vestiti. C'è un uomo che corre su un tapirulan trascinandosi dietro decine di sneakers, c'è una donna che si guarda allo specchio con questa pila di cappelli e poi cravatte, occhiali, borsette, c'è tutto un tourbillon di accessori. E quindi l'idea è che usando chiaramente un meccanismo un po' di provocazione, far riflettere sul fast fashion e che almeno questa passione per la moda stia dentro un modello di circolarità.
Con il prossimo caso restiamo nel mondo moda, ma dal punto di vista del retail, perché questo trend sembra poter ridisegnare anche i negozi, Elena.
Sì, è un caso molto bello, molto sofisticato, di Marcel, il marchio italiano di calzature che ha appena inaugurato nel quadrilatero della moda a Milano un nuovo flagship store. E diciamo che la filosofia progettuale è più che minimalista, è persino brutalista, vorrei dire. Il negozio in buona sostanza è organizzato anche a livello proprio di visual merchandising per ridurre al minimo il numero dei prodotti esposti, il che ovviamente suona, diciamo, un controsenso quando si parla di retail. E in questo modo hanno, diciamo, inventato tutte delle soluzioni, per esempio di stoccaggio, che sono integrate all'interno dei vari espositori, e alla fine il negozio sembra quasi un archivio in cui alcuni articoli molto molto selezionati, molto significativi, risaltano ancora di più e diventano protagonisti di una specie quasi anche di caccia al tesoro da parte di chi entra nello store.
Nuovi riferimenti di pensiero, dunque, un nuovo immaginario in pratica. Torniamo ad una campagna di comunicazione che mette in scena in modo esemplare questo mood.
Sì, perché un'altra, diciamo, implicazione di questo trend, oltre a come gestire la fatica da iperofferta, come abbiamo visto prima, è invece il ok, cerchiamo di contenere i nostri appetiti, le nostre voglie, ma questi appetiti allora vanno reindirizzati, sublimando quello che è il piacere sensoriale del cibo in altro e giocando con degli effetti un po' di sinestesia. Qui il caso di riferimento molto attuale è una campagna di Dolce & Gabbana Beauty che si chiama The Mill, che ha come protagonista, tra le altre, Irina Shayk e Jerry Hall, sempre iconica. E questa campagna, scattata da Steven Klein, è ambientata in una villa italiana lussuosa. Seguiamo questa donna elegantissima, misteriosa, che raggiunge un gruppo di persone già sedute riunite intorno a un tavolo apparecchiato per il pranzo. E la verità è che però il pranzo è completamente privo di cibo, i piatti sono completamente vuoti, e l'idea di fondo è suggerire quest'idea di sublimare il cibo con il beauty, con il make up, e crea un effetto, diciamo, molto seducente e anche un po' surreale.
Chiudiamo con il mondo social, due piattaforme molto particolari che applicano la sottrazione, diciamo così, in modo strategico. Elena, raccontaci.
Qui, diciamo, la parola chiave che fa da gancio a questa terza implicazione del trend è il discorso dei confini. Parlavamo del discorso delle bandiere prima, e i casi di riferimento sono due. Il primo, Ing, è un'app di dating che ha introdotto una funzionalità progettata per migliorare il matching, no? Tra i vari profili degli utenti, e c'è uno strumento interessante di sicurezza, come dire, legata alle parole nascoste. E questa funzionalità ha lo scopo di aiutare le persone a definire e a frenare tutti quelli potenziali dates che non corrispondono al profilo della persona. Quindi è interessante qui, perché si tratta di autoprofilarsi non solo in base a quello che ci piace, ma ancora di più in base a quello che ci mette assolutamente a disagio. E il secondo caso, sempre ambito social network, è Blue Sky, è noto anche per essere un po' il concorrente, aspirante concorrente ma super decentralizzato di X. Ha introdotto anche qui delle nuove funzionalità per rendere la piattaforma meno tossica, le conversazioni meno aggressive, evitare l'escalation e i cosiddetti, diciamo così, shitstorm. Praticamente si possono nascondere le risposte e scollegare un post originale dal post di citazione di qualcun altro.
Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto, a presto.
Il consumautore.
La neve cadeva, cadeva lieve in tutto l'universo, e lieve cadeva su tutti i vivi e i morti.
Primo lungometraggio in lingua inglese di Almodovar, premiato col Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, è La Stanza Accanto, lo spunto per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco.
Ben trovata Maria Luisa. Sì, è un film molto bello, interpretato benissimo, con veramente un cast d'eccezione, ma io vorrei parlarne non tanto per il tema dell'eutanasia, che è un po' quello su cui si è discusso e che ha un poco a che fare con la dimensione nostra del consumatore, ma piuttosto per questa celebrazione straordinaria dei valori della vita che il regista mette in campo un po' alla sua maniera, ma in modo anche molto poetico, perché le due protagoniste, senza entrare nel dettaglio della storia, trascorrono insieme del tempo andando a ripercorrere le loro grandi passioni, quindi la grande letteratura, si cita Joyce con Gente di Dublino, oppure il grande cinema con Buster Keaton, vivono queste giornate in una meravigliosa villa immersa nella natura, costruita in modo sostenibile. Insomma, sono tutti elementi che appartengono, diciamo, a un mondo del consumo sicuramente di nicchia, ma che si accompagnano a quest'idea di amicizia e di viaggio, diciamo, nell'avventura della vita, che è un po' il messaggio che il regista vuole dare.
Questi oggetti del consumo, dai vestiti agli arredi, grande protagonismo dell'interior design fino addirittura alle acconciature, fanno quasi parte del racconto emotivo del film, Francesco.
Sì, perché naturalmente è un racconto molto profondo, ma anche molto emozionale, perché nel ripercorrere un po' la loro storia, sono due amiche che si rincontrano dopo moltissimi anni, queste emozioni di ricordare ciò che piace nella vita, no? Quindi una grande qualità proprio dal punto di vista anche delle relazioni.
Due visioni opposte, quelle delle due protagoniste, che si confrontano ma si sostengono a vicenda. Anche questo è un bel messaggio in un'epoca in cui i social spingono alla polarizzazione e allo scontro sterile tra tifoserie, Francesco.
Oppure spingono alla omologazione, no? Nel senso che fanno incontrare persone che la pensano nello stesso modo. Invece sono proprio due donne che hanno punti di vista anche molto diversi sulla vita, che si confrontano con grande affetto.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.